Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono. Alla regia tecnica ci assiste Gabriele Della Casa per questa nuova puntata di Voci dipinte. La Rete 2 dedica in questi giorni una serie di approfondimenti agli Stati Uniti in vista delle presidenziali 2020, quindi alla storia, alla cultura e alla geopolitica di questo paese. E anche Voci dipinte oggi vuole mettere a fuoco in particolare i rapporti fra arte e politica, con uno sguardo alla storia, quella recente del secondo dopoguerra, quando il movimento dell'espressionismo astratto era visto anche come una possibile arma nella guerra fredda, fino anche al nostro presente. Perché c'è, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, abbiamo assistito, per così dire, a una furia iconoclasta sull'onda delle proteste anti-razzismo, una furia che ha portato all'abbattimento, alla rimozione di alcuni monumenti e statue dallo spazio pubblico, ma anche alla cancellazione di esposizioni d'arte ritenute scomode o troppo politicamente scorrette. Che cosa dunque sta succedendo nel mondo dell'arte, nella cultura degli Stati Uniti? Cerchiamo di capirlo oggi con i nostri due ospiti. Ve li presento. In collegamento da Roma abbiamo Irene Baldriga, storica dell'arte e ricercatrice presso l'Università Sapienza di Roma, dove insegna museologia e didattica del museo. È autrice di numerosi saggi e monografie, tra cui Dentro l'arte, contesto, metodo, confronti, Electa Scuola del 2016, Diritto alla bellezza, educazione al patrimonio artistico, sostenibilità, cittadinanza, Le Monnier 2017 e al recentissimo Estetica della cittadinanza, pubblicato sempre per lo stesso editore Le Monnier. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Lei, professoressa Baldriga, è stata anche docente nelle scuole superiori, se non sbaglio, per un periodo.
Sì, è vero, ho lavorato a lungo nella scuola italiana, sia come insegnante di storia dell'arte che come dirigente scolastico.
E come sta la storia dell'arte nei programmi delle scuole?
Non sta benissimo, nel senso che, come dire, conduciamo una grande battaglia per poterla potenziare, proprio nella convinzione che, come oggi peraltro diremo durante questa trasmissione, l'insegnamento della storia dell'arte, l'educazione al patrimonio possano consolidare i valori di cittadinanza attiva. Quindi purtroppo la scuola italiana accoglie solo in parte la storia dell'arte nei curricoli, quindi c'è una parte degli indirizzi della scuola secondaria superiore che non prevede per l'appunto questa disciplina, e sarebbe invece assolutamente opportuno consolidarla.
Certo, questo darebbe spunto per una puntata a sé, diciamo, l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole. Alessandro Del Puppo, lei insegna storia dell'arte contemporanea all'Università di Udine. I suoi interessi di ricerca comprendono il futurismo, la scultura italiana, le relazioni fra arte, ideologia e sistemi culturali. Fra gli ultimi volumi pubblicati citiamo L'arte contemporanea, Il secondo Novecento, Einaudi 2013, Egemonia e consenso, Quadlibet 2019 e Pasolini Warhol 1975 per l'editore Mimesis, appena pubblicato appunto. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Senta, nella presentazione di questo ultimo saggio, Pasolini Warhol 1975, si legge: in comune le due storie dimostrano un'atrofia dei mezzi a fronte di una ipertrofia dei fini. Che cosa significa? Ci può dire qualcosa di più?
Beh, risentita ora l'avrei dovuta riscrivere qui in termini più semplici, ma diciamo che mi sono adeguato allo stile della quarta di copertina, in cui è bene essere un po' capziosi anche a costo di essere un po' criptici. Ma sono due casi molto differenti: da un lato la lettura di Pasolini dell'opera di Warhol e dall'altro la maniera in cui si è parlato di arte in Italia fra 77 e 78. Nel primo caso una potenza inespresso, cioè la difficoltà da parte degli intellettuali italiani tradizionali, Pasolini nel bene e nel male tra quelli, di comprendere la portata eversiva e al tempo stesso, come posso dire, socialmente, eticamente utile, importante, conseguente dell'opera di Warhol, in quel caso una sequenza di ritratti di travestiti newyorkesi. in cui l'Italia del 1975 con molta difficoltà si poteva capire la portata, nel senso della differenza e anche la consistenza politica. E dall'altra parte invece, per quanto riguarda il 77 in Italia, la irresponsabilità di certa critica che molto spesso ha bordeggiato, perlomeno e per fortuna soltanto sul piano lessicale, degli usi linguistici, delle metafore, molto spesso di carattere aggressivo, per non dire bellico, in cui il discorso sull'arte, sulla storia dell'arte, avveniva appunto rispecchiando slogan politici e posizioni che molto spesso non riflettevano una più ampia e consapevole portata morale.
Bene, quindi uno spunto di lettura. Spazio alla musica, poi continuiamo la nostra conversazione insieme a Irene Baldriga e Alessandro Del Pupo. Pianoforte di Thelonious Monk. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi i nostri ospiti sono Irene Baldriga e Alessandro Del Pupo. Stiamo parlando di arte politica negli Stati Uniti anche in vista delle presidenziali 2020. Un capitolo forse non molto noto, non molto conosciuto, è quello che riguarda la CIA, i legami fra la CIA e il mondo dell'arte e delle lettere. A dire il vero, non solo il mondo dell'arte. Alessandro Del Pupo, questo capitolo un po' oscuro della recente storia americana che è stato portato, diciamo, a conoscenza dell'opinione pubblica da un libro inchiesta di Francis Tonors Saunders che è stato pubblicato nel 1999.
Sì, un tema cruciale per certi aspetti per valutare in una maniera più ampia e complessiva i complessi rapporti tra le due sponde dell'Atlantico. Sicuramente il libro di Stonor Saunders ha avviato, grazie anche alla traduzione italiana da noi, una maggiore coscienza di questi problemi, che peraltro erano già pienamente avvertiti dalla storiografia artistica, perché il nesso più in generale fra arte, artisti, intellettuali, società e politica nell'Italia del primo dopoguerra e per i lunghi anni della guerra, interminabili per certi aspetti, della guerra fredda è sempre stato, come dire, all'attenzione degli studiosi. È vero che di volta in volta la pubblicazione via via di nuovi materiali d'archivio, la possibilità di accedere a documenti che erano stati per ovvie ragioni secretati almeno fino alla fine del secolo scorso, ha reso possibile una revisione di un panorama complesso, affascinante e senza il quale non capiremmo molte biografie, per certi aspetti anche molte autobiografie degli artisti da una parte e dall'altra dell'Atlantico, naturalmente compresa anche l'Italia, perché è opportuno ricordare che ci sono stati negli ultimi anni negli Stati Uniti degli studi importanti sull'arte italiana del secondo dopoguerra, che sono un po', come dire, il risultato e la germazione degli studi in questo modo avviati.
Il volume di Saunders si intitola nella traduzione italiana La guerra fredda culturale, questo per dare un'indicazione anche ai nostri ascoltatori. Irene Baldriga, ma questi artisti, si parla appunto anche di esponenti dell'espressionismo astratto, quindi l'avanguardia di quegli anni era una sorta di arma in questa guerra fredda?
Sì, dunque, diciamo, nel libro di cui stiamo parlando appunto si avanza appunto un'ipotesi molto, molto articolata, secondo la quale appunto la CIA avrebbe promosso, secondo l'autrice, in modo, come dire, non consapevole da parte degli artisti, appunto linguaggi di avanguardia, in particolare l'espressionismo astratto, proprio come manifestazione di una libertà di pensiero e di una creatività che nel mondo sovietico non era consentita. Quindi, diciamo, l'ipotesi di fondo del libro è questa, cioè un'arte libera, un'arte fuori dagli schemi, un'arte innovativa, era considerata, come dire, un manifesto ideale, quasi perfetto, per poter promuovere un'idea di Stati Uniti e di Occidente, appunto, che fosse aperta alla libertà di pensiero. Naturalmente gli artisti di cui stiamo parlando sono i grandissimi artisti americani di quegli anni, quindi Pollock, Motherwell, Rothko, che appunto, secondo la stessa Saunders, però come dire, sarebbero stati in qualche modo trascinati, no, in un movimento sotterraneo volto per l'appunto a contrastare l'ideologia del comunismo sovietico. Interessantissima in ogni caso l'ipotesi che alcuni grandi musei poi abbiano anche portato avanti in qualche modo e sostenuto questa manovra, diciamo così, di promozione degli Stati Uniti, che al di là della questione guerra fredda comunque in quegli anni cercavano di promuovere appunto un'idea di America e anche un certo tipo di linguaggio artistico che andava di fatto a soppiantare altre tradizioni precedenti. Quindi erano gli Stati Uniti che cercano evidentemente di dominare culturalmente il mondo libero, tra virgolette, attraverso l'affermazione dell'arte di avanguardia. E il Museum of Modern Art di New York evidentemente avrebbe avuto un ruolo fondamentale in questo, secondo però appunto una tradizione che gli era propria, cioè quella appunto di sostenere e portare avanti l'arte moderna, addirittura facendone un vessillo proprio dell'idea stessa di un certo tipo di museo. Quindi è, diciamo, una lettura sicuramente affascinante, che però va molto contestualizzata sia rispetto alle biografie e alle consapevolezze dei singoli artisti che rispetto ad un panorama diciamo complessivo, sicuramente molto, molto articolato.
Quindi da leggere con cautela, insomma, anche in questo senso. Un'ultima magari considerazione, Alessandro Del Pup po' sulle reazioni a questo libro nel 99 in Inghilterra, un anno dopo mi pare negli Stati Uniti. Come è stato accolto questa inchiesta?
Ma da un lato è stato accolto, come posso dire, non è una novità, sono cose che si sapevano. Il libro ha il merito di suffragare questa che non è un'ipotesi, ma è una, come posso dire, una realtà documentata, insomma. E questo ha potuto fare chiarezza appunto della complessità di diversi livelli, perché quando parliamo di museo negli Stati Uniti parliamo di qualcosa, del museo modern art, di molto diverso istituzionalmente rispetto al museo europeo, che tendenzialmente è un organismo pubblico governato, comunque eletto da istituti pubblici. Da questo punto di vista si capisce molto bene nel libro come l'attività della CIA passasse attraverso una serie di agenzie la cui mano era molto più accorta e molto meno, oggi noi diremmo, complottista di quanto non si potrebbe pensare. Qualcuno si è spinto a dire, non senza inesattezza, insomma, che in fin dei conti la CIA è stato un po' il più grande e più importante critico d'arte degli anni 50 per la capacità che ha avuto nel far transitare alcuni tra i più importanti artisti statunitensi sul mercato europeo e nelle istituzioni e nelle esposizioni pubbliche europee, a partire naturalmente dalla Biennale di Venezia. Però è anche vero che in questo disegno molto accorto di egemonia culturale, che non è una novità, lo facevano tutti da una parte e dall'altra della cortina di ferro, ha una sua storia pregressa, perché questo comincia già negli anni 30 con la progressiva demarxizzazione degli intellettuali americani, che via via sono stati, hanno riconsiderato le loro posizioni più estreme, però dall'altro anche con una grande intelligenza e, come posso dire, con un senso dell'equilibrio. Faccio solo un esempio: la Biennale di Venezia del 1954, che è la prima che viene gestita perlomeno indirettamente attraverso una delle agenzie federali americane. Gli Stati Uniti presentano un eccellente padiglione in cui però è molto chiaro l'accorto bilanciamento fra artisti astratti, modernisti, come Willem de Kooning per esempio, e artisti figurativi come Ben Shahn, che in Italia era considerato in un certo senso uno dei vessilliferi del realismo più socialmente impegnato, proprio per dire che al loro interno, nell'ambito delle democrazie liberali, la tolleranza era tale da poter disporre e accettare anche il dissenso, naturalmente un dissenso relativamente temperato e quindi molto meno manicheo, molto meno polarizzato di quanto invece avveniva letto in Italia. L'Italia è un paese del campanilismo, delle infinite contrapposizioni tra democristiani e comunisti, tra le mille piccole parrocchie, e tutta quella complessità di disegno egemonico invece viene ancora una volta risolta nella contrapposizione fra pittura astratta e pittura figurativa, partito democrazia cristiana e partito comunista. In una semplificazione fino anche direi grottesca invece di una complessità culturale che per fortuna è sempre molto più ricca e molto più interessante dei posizionamenti politici.
Con questo brano intitolato The Odd Couple, la strana coppia, veniamo al presente degli Stati Uniti, siamo a pochi giorni dalle presidenziali, appunto. Irene Baldriga, lei ha scritto in un recente articolo che queste elezioni da sempre si giocano su una narrazione simbolica e mitica del passato nazionale. Ecco, tutto questo appunto si innesta oggi sull'ondata di proteste scaturita dagli episodi di violenza nei confronti di cittadini afroamericani, che in realtà sono solo degli ultimi mesi, ma degli ultimi anni, ecco, degli Stati Uniti. Quindi arriviamo a questa cosiddetta guerra delle statue.
Sì, una guerra delle statue che giustamente ha, come dire, coinvolto l'opinione pubblica non soltanto negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, perché indubbiamente si tratta di un fenomeno per certi aspetti scioccante. Vedere appunto manifestanti in piazza che distruggono opere d'arte, le gettano nel fiume, o monumenti semplicemente commemorativi, perché poi si tratta in gran parte di opere che furono realizzate, quelle appunto di cui stiamo parlando, durante il periodo delle cosiddette leggi Jim Crow, cioè queste leggi che permisero sostanzialmente la segregazione razziale negli Stati Uniti. Ecco, sono immagini abbastanza sconvolgenti. È interessante leggere la campagna presidenziale americana anche alla luce di questi fatti, campagna presidenziale che sappiamo essere in questa occasione in particolar modo eccezionalmente dura, perché ci sono evidentemente argomenti e temi fondamentali e forse anche basilari. Cioè, uno dei motivi per cui la campagna presidenziale americana poi ci appassiona così tanto è perché ci mette nelle condizioni anche di riflettere su delle questioni di diritti fondamentali che forse per noi sono date per scontate, quando parliamo delle questioni come la pena di morte, parliamo del diritto alla salute, parliamo dell'istruzione pubblica. Ora sappiamo che uno dei grandi temi di confronto tra i due candidati, Trump e Biden, è anche la lotta, come dire, alla pandemia, e quindi come comportarsi nei suoi confronti. Ecco, in tutto questo la questione dell'arte ha un ruolo, perché come dire, la presenza di questi monumenti invade in qualche modo lo spazio pubblico, monumenti che sono legati evidentemente ad un passato scomodo con il quale non si è creata un'adeguata consapevolezza, non si è fatto il conto con la storia, come si suol dire, e che evidentemente nei momenti di massima crisi accendono per l'appunto anche la esasperazione della popolazione. È evidente che facciamo riferimento anche a fatti gravissimi come appunto la morte di George Floyd, avvenuta a Minneapolis, sappiamo, per mano della polizia statunitense, e che evidentemente ha appunto scatenato conflitti gravissimi, quindi anche accendendo ulteriormente l'agone politico. Quindi la questione delle statue negli Stati Uniti è una questione che ha molto a che fare oggi come ieri con l'uso dello spazio pubblico, il significato politico e culturale di questo spazio pubblico, che deve essere uno spazio condiviso anche da un punto di vista simbolico. Quindi la questione dei monumenti è legata da una parte alla consapevolezza storica, dall'altra alla condivisione dei valori. Sconvolge, sorprende, stupisce che in un paese come gli Stati Uniti, per l'appunto, che si appunto presentano normalmente come appunto i difensori, tra virgolette, del mondo libero, questa è l'espressione classica con cui il presidente degli Stati Uniti, no, si presenta al mondo, ecco, ancora sia necessario appunto giungere a chiarimenti su questioni fondamentali come questa. E poi, insomma, passo la parola sicuramente al professor Del Puppo, ma insomma mi sembra importante anche ricordare come altri personaggi politici attualmente coinvolti nelle presidenziali americane, come Nancy Pelosi, cioè la speaker della Camera del Congresso, siano intervenuti. Quindi addirittura la Pelosi già anni fa aveva proposto di rimuovere 11 statue dei leader dell'esercito confederato proprio dal Congresso, perché ritenute in realtà una sorta quasi di omaggio all'odio e non ad un'eredità di valori che tutto il popolo americano possa considerare comuni.
Ecco, Alessandro Del Pupo, in realtà questa controversia, questo dibattito è iniziato non 2 o 3 mesi fa, ma qualche anno fa. Ma cancellare, ecco, questo o rimuovere questi monumenti, poi si pone la questione di dove collocarli e come ricollocarli eventualmente, appunto perché cancellare queste presenze dallo spazio pubblico può essere anche molto pericoloso, si cancella una memoria storica.
Sì, naturalmente. Beh, intanto la premessa necessaria è quella che, fin dei conti, è meglio assistere a una guerra delle statue che a una guerra tra gli uomini, come se invece sta accadendo in molti altri paesi che non hanno la fortuna di essere al centro dell'attenzione mediatica come gli Stati Uniti. Io credo che il problema, che è un problema annoso e che naturalmente non è strettamente legato alle contingenze di questo momento degli Stati Uniti, dell'opera d'arte nello spazio pubblico, è un problema che ha a che fare, come è appena ricordato Irene Baldriga, con il rapporto tra il concetto di condivisione e il rapporto con la storia. Io farei innanzitutto una distinzione, perché quando parliamo di monumento parliamo di una parola che ha un etimo latino, monumento, un ricordo, deriva dal verbo monere, ricordare. Il ricordo è per definizione qualcosa di culturalmente istituito e non dobbiamo fare l'errore, come spesso accade, come sta accadendo a mio modo di vedere negli Stati Uniti, di confondere il monumento, cioè una costruzione, ripeto, culturale, contingente, storicamente e culturalmente determinata, con il concetto di documento, cioè qualcosa che, documento deriva dal latino docio, che mostra, che rappresenta un fatto. Ecco, l'equivoco di fondo secondo me è stato innanzitutto quello di confondere questi due piani. È vero tuttavia che la storia dell'arte è ricchissima di questi esempi di, la potremmo definire, una moderna iconoclastia. Certo, va anche detto che, tradizionalmente parlando, la secolare iconoclastia era motivata da ragioni teologiche e suffragata molto spesso da una ideologia. E in casi più recenti, recentissimo quello di qualche giorno fa, di questo io non ci volevo credere quando ho sentito la notizia, perché sembrava, come dire, inventata di sana pianta, di un cuoco vegano, antisemita e neonazista berlinese che è andato ad imbrattare alcune statue nei musei di Berlino. Beh, lì naturalmente non siamo più davanti a una distruzione motivata dalla teologia o dall'ideologia, ma siamo pienamente nell'ambito della patologia.
Ecco, però questa furia distruttrice, diciamo, non è ancora riparazione, no? Negli Stati Uniti appunto ci sono questioni irrisolte come l'eredità della guerra di secessione, la schiavitù. Rimuovere certi simboli non presuppone ancora un processo di riparazione.
Certo, ma rimuovere un simbolo significa rimuovere appunto il monumento. Poi il lavoro va fatto sul documento, sull'idea di ricostruire, di spiegare le ragioni, di far capire per quale motivo, a livello puramente simbolico, una statua di Cristoforo Colombo può essere eletta come la statua di un sanguinoso colonialista. Con tutti i demeriti che possa avere Colombo, non era lui esattamente quella la figura più indicata. Si tratta, in fin dei conti, anche di una questione culturale, educativa, di formazione e, ripeto, di distinguere i diversi piani. In fin dei conti, la migliore arte contemporanea che negli ultimi 30 anni, soprattutto negli Stati Uniti, è intervenuta all'interno di queste cultural wars, queste guerre culturali, è proprio, come dire, ha proprio insegnato sin dal basso dei bambini che vanno a visitare queste mostre, queste esposizioni, come un artista possa essere intelligentemente in grado di riconfigurare l'opera d'arte, la memoria, come documenti, quindi fare altre narrazioni. E questo, per esempio, è il lavoro che ha fatto Fred Wilson a Baltimora, quando in un leggendario allestimento è andato a riprendere nei depositi del museo storico di Baltimora i ferri con cui venivano tenuti bloccati, incatenati gli schiavi, esponendoli nelle teche del museo come se fossero dei preziosi vasi di Lalique. Ecco, spesso l'arte contemporanea ha la capacità, l'intelligenza e la sottigliezza di, come dire, inserirsi in queste contraddizioni e far capire appunto come quanto difficile da un lato sia comprendere e interpretare l'opera d'arte nello spazio pubblico, e come il ruolo del museo di conseguenza possa anche essere quello di costruire nuove, più condivise narrazioni.
Ecco, sì, è interessante appunto vedere come stiano cambiando anche, diciamo così, le politiche museali, comunque le programmazioni di grandi, sia di grandi musei, ma anche di appunto centri d'arte, istituti d'arte contemporanea adesso negli Stati Uniti. Prima di continuare la nostra discussione, vi propongo una rubrica fissa di Voci Dipinte, la mostra della settimana. Andiamo al Museo Civico d'Arte Moderna e Contemporanea al Castello di Masnago a Varese, che ospita in queste settimane una mostra intitolata Nel salotto del collezionista, arte e mecenatismo tra 8 e 900, promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Comune di Varese. 70 opere visibili fino al 31 gennaio, e ce la racconta Laura Damiani Cabrini.
La mostra Nel salotto del collezionista, arte e mecenatismo tra 8 e 900, segna un ulteriore traguardo nel percorso di avvicinamento alla conoscenza del patrimonio artistico varesino, che da qualche anno caratterizza l'attività dei locali musei civici, diretti con grande attenzione da Daniele Cassinelli. Non si tratta in questo caso della ricostruzione di un periodo particolare dell'arte lombarda, né tantomeno della messa a fuoco delle singole personalità di artisti presenti nelle collezioni, quanto piuttosto di un racconto visto dalla parte dei collezionisti e dei donatori, considerati i veri e propri motori della crescita culturale e civile della città. Così l'esposizione varesina narra di imprenditori e commercianti che diedero vita a collezioni d'arte grandi e piccole, centrate soprattutto sulla pittura tra 8 e 900, donandole alla città lungo il corso di circa 100 anni. Contropannelli damascati, che alludono alle tipiche tappezzerie che ornavano le pareti della buona borghesia locale, si incontrano nella cornice del castello di Masnago, arazzi, sculture lignee, ma soprattutto dipinti, a partire dalla collezione di Antonio Tallacchini, fino alle più recenti conquiste databili intorno agli anni 20 del Novecento. L'esposizione inizia con una serie di opere su temi romantici a carattere storicistico, tra cui il dipinto del milanese Francesco Valaperta, Raffaello e la Fornarina del 1866, tema tipico di quella stagione dell'arte italiana che recupera miti e testi del passato in un clima prettamente risorgimentale. Il secondo artista degno di nota è sicuramente Francesco Hayez, che nelle prime sale spicca per una splendida Tamar di Giuda del 1847, oggi fiora all'occhiello delle raccolte cittadine. Ma in questo inizio di esposizione è sicuramente la figura di Ludovico Pogliaghi, cui è dedicata una sala, a rubare la scena. Allievo di Giuseppe Bertini, egli fu pittore, scultore, decoratore, ma anche collezionista erudito e raffinato. Si formò a Milano partecipando all'allestimento di alcuni ambienti degli appartamenti di Gian Giacomo Poldi Pezzoli e di Ernesto Turati. Negli anni Ottanta dell'Ottocento scoprì il Sacro Monte di Varese, eleggendolo a sede delle proprie villeggiature. Qui acquistò casa, trasformandolo in uno straordinario complesso architettonico a carattere storicista, che ne ospitò le eterogenee collezioni d'arte, incrementate anche da oggetti esotici. Ma spingendoci oltre il tempo, vengono presentate in mostra le figure dei divisionisti Giuseppe Pelizza da Volpedo e Gaetano Previati, il quale colpisce lo spettatore con una danza delle ore del 1899, bellissima e visionaria, facente parte delle raccolte della Fondazione Cariplo di Varese. La stessa Cariplo, a partire dal 1923, ha incrementato la propria quadreria, prediligendo artisti emergenti di estrazione lombarda per incoraggiarne il lavoro. Come testimoniano i dipinti del 1923, Alta Valle Seriana di Arturo Tosi, da sapore post-impressionista, e Madre di Giuseppe Montanari, opera perfettamente sintonizzata nel clima novecentista italiano. La mostra fornisce quindi alcuni elementi da tenere in considerazione per una lettura delle collezioni cittadine, anche in territorio cantonale.
La La recensione di Laura Damiani Cabrini, che ci ha portato ai Musei Civici di Varese, al Castello di Masnago, la mostra sul mecenatismo fra 8 e 900, aperta fino al 31 gennaio. Torniamo a parlare di arte e politica insieme agli storici dell'arte Irene Baldriga e Alessandro Del Puppo. Alessandro Del Puppo, lei prima accennava al ruolo, per esempio, dell'arte contemporanea nel ripresentare certi temi, nel esporre appunto certe contraddizioni e stimolare delle riflessioni, quindi il tema della schiavitù, per esempio. Vorrei restare al fatto delle autocensure quasi di alcuni musei proprio di arte contemporanea riguardo a certe esposizioni d'arte ad artisti che sono in questo momento storico e politico un po' scomodi, politicamente troppo scorretti. La notizia più recente, per esempio, è la mostra relativa a Philip Guston. I curatori dei musei hanno concordato che in questo momento è troppo problematico proporre le opere di questo autore.
Sì, mi sentirei innanzitutto offeso non come storico dell'arte, ma come semplice cittadino ad essere oggetto di questa sorta di igiene spirituale preventiva da parte dei musei che giudicano che da qui al 24 non possiamo ammirare per ragioni che in realtà non sono state spiegate. Questa è un'altra grande ipocrisia di questa tristissima vicenda. Philip Guston è uno dei grandi maestri della pittura del Novecento e qui le cose da dire sono due. La prima è che adesso si parla di lui esclusivamente per questo fatto deplorevole, fatto censorio, che è relativo ad una parte importante ma tutto sommato minoritaria della sua ben più ampia produzione. In fin dei conti, riconducendolo e limitandolo a un pittore che a un certo punto della sua vita, per ragioni molto complesse, ed è opportuno ricordare il fatto che Guston è un figlio di profughi ebrei che erano scappati dai pogrom di Odessa, per poi essere vittime, una volta arrivati in America, di un clima di analogo di intolleranza e oppressione. E sulla scorta di questa dolorosa vicenda biografica, a un certo punto Guston smette di essere quello che già era ed era riconosciuto, cioè un grandissimo pittore astratto, uno degli ultimi grandi maestri della pittura astratta americana. Prima Irene Baldriga parlava di Pollock. Nei conti c'è una storia della pittura americana che comincia con Pollock e per certi versi si esaurisce o trova il suo compimento con l'opera di Guston. Poi improvvisamente alla fine degli anni 60 cambia completamente e torna alla pittura figurativa e lo fa con una serie di dipinti dedicati a figure del Ku Klux Klan. Lo fa proprio per sottolineare, voglio scomodare Hannah Arendt in questo, proprio la banalità del male, cioè il fatto che il personaggio con il cappello a punta bianco che guida l'automobile americana e contemporaneamente fuma il sigaro, che è un po' l'oggetto fumettistico di alcuni suoi dipinti, beh, non può essere altro che l'uomo medio americano, della working class. Sicuramente oggi si comprende che quella può essere un'immagine di quell'America a cui si sta rivolgendo, si è rivolto Trump in questi anni, ma naturalmente questo non è un buon motivo per ipocritamente decretare l'invisibilità di quel lavoro e soprattutto evitando così di spiegarne la complessità, la portata e l'importanza.
Tra l'altro è stato pubblicato il catalogo, se non sbaglio, quindi annullata la mostra, ma comunque c'è un catalogo a disposizione, ecco. Irene Baldriga, ma in questo senso cosa pensa di questa decisione? In fondo il ruolo del museo non è proprio quello di spiegare, non di autocensurarsi preventivamente, ma quello appunto di esporre e dare gli strumenti per leggere un autore.
Ma sì, direi anche di più, a parte sono totalmente d'accordo con Alessandro Del Puppo su tutta l'intera questione, ma direi di più: il museo oggi è soprattutto un luogo di dibattito, un luogo di confronto, un luogo di riflessione democratica ed è molto giusto quando si afferma che il museo oggi debba essere uno spazio non neutrale, proprio nel senso che deve essere appunto un luogo capace, un'istituzione capace di fare scelte e di promuovere appunto la riflessione dei cittadini. Direi che in questo momento tragico che stiamo vivendo, in cui gli spazi espositivi sono necessariamente limitati nella loro accessibilità, in realtà siamo privati proprio di una estensione fondamentale dello spazio democratico. Quindi nella questione, rispetto alla questione di cui stiamo discutendo, è chiaro, è il tipo di narrazione, di proposta e di strumenti interpretativi, è in questi strumenti appunto che il museo deve sapersi affermare. E se volessimo riprendere il discorso precedente sull'abbattimento delle statue, beh, mi sembra, visto che l'intera trasmissione, come dire, vuole anche esortare gli ascoltatori ad una riflessione, ad un approfondimento sulle presidenziali americane, ricorderei anche le due posizioni assunte da Trump e da Biden rispetto alla questione di distruzione delle statue. Cioè, Trump le ha difese sostenendo, quindi condannando i comportamenti iconoclasti, ma senza scendere in profondità sulle motivazioni. Biden ha invece auspicato che quelle statue che possono offendere appunto alcune sensibilità entrino nei musei, proprio perché sta al museo offrire la giusta narrazione, la giusta interpretazione della storia. Quindi su questo diciamo sono assolutamente d'accordo. La specificità del museo nella contemporaneità è proprio quella di essere un luogo di riflessione, di crescita e di esercizio della cittadinanza, e questo si deve fare nella piena libertà delle idee.
A proposito appunto di ruolo del museo, i musei americani, Alessandro Del Pupo, stanno facendo una riflessione anche sulla composizione, diciamo così, delle gerarchie dei musei, delle istituzioni.
Sì, questo è, anche questo per fortuna è un fenomeno di lunga data. Insomma, nessuno crede più utile poter avere degli istituti museali retti da quelli che vengono definiti dei dead white men. Quindi oggi il panorama espositivo e museale internazionale a livello artistico è davvero una delle grandi forze globali al pari dell'economia. Se esiste qualcosa di veramente globalizzato oggi, basta farsi un giro alla Biennale di Venezia, è proprio il discorso, i protagonisti dell'arte contemporanea che hanno davvero istituito questa una sorta di conversazione dell'umanità intera. È chiaro che poi tutto questo è più difficile da ricondurre a ruoli e a istituzioni. Io non ne farei nemmeno una questione di quote più o meno riservate, che sarebbe davvero risibile nei confronti dell'intelligenza, della capacità che tanti artisti e curatori provenienti da tutti i continenti hanno dimostrato nei fatti in questi anni. Quello che sicuramente si deve fare è garantire pari opportunità di espressione, di crescita da parte di ciascuno di questi ruoli. E poi anche sicuramente, e questo è un fatto più problematico, definire con maggiore chiarezza che cosa si intende per museo in una prospettiva futura. E non è un caso che lo scorso inverno l'International Council of Museums si è arenato dopo un anno di discussioni intorno ad una cosa apparentemente semplice, e cioè come definire oggi il museo. Lì si sono scontrate due scuole di pensiero, una più tradizionale, diciamo, che intende il museo come spazio di conservazione, di testimonianza, di rappresentazione, e l'altro invece, come posso dire, più di carattere militanti, in cui si parla esplicitamente di polifonia, di inclusività, di dialogo critico, ma anche e soprattutto, e questa è una cosa più delicata, di conoscenza e di indirizzo. Ed è su quest'ultimo concetto, sul fatto che il museo debba indirizzare oppure no, che il lavoro di definizione si è arenato.
Vedremo insomma come ne usciranno le politiche museali negli Stati Uniti, ma non soltanto negli Stati Uniti. Gli argomenti sono veramente tanti oggi, gli spunti sono molti, non abbiamo tantissimi minuti a disposizione, però Irene Baldriga, lei nel suo articolo scriveva anche che questa furia, diciamo, devastatrice, questa guerra delle statue, dei monumenti, è il segnale anche di una fragilità profonda, no, fra cittadini e istituzioni. La democrazia americana forse mostra anche le sue fragilità anche in questa campagna presidenziale. Veniamo anche appunto al tema arte, estetica e democrazia, quindi l'accesso alla bellezza è una condizione ineludibile nella costruzione di un sistema democratico, e qui c'è qualcosa che sta succedendo, insomma.
Assolutamente, sono profondamente convinta di questo. L'accesso al patrimonio culturale è un diritto fondamentale del cittadino, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, passando per la Costituzione italiana. Potremmo fare un lungo cammino, ma mi colgo l'occasione per ricordare che nelle recentissime settimane l'Italia ha anche ratificato la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, un documento molto importante in cui si ribadisce appunto il concetto che l'accesso al patrimonio culturale sia effettivamente un diritto di ciascun cittadino, ed è fondamentale che questo accesso sia consapevole. Qui è la chiave di tutto. La statua, anche come dire, considerata come simbolo di una storia scomoda, può essere, può stare nello spazio pubblico forse se compresa, se contestualizzata da parte di un cittadino che appunto non si senta in guerra con uno Stato che all'interno del quale non si sente sufficientemente garantito, no? Ma al tempo stesso è fondamentale, quindi, certo, da un lato che esista un reale Stato di diritto, e dall'altro che il cittadino venga messo nelle condizioni di esercitare il proprio ruolo con tutti gli strumenti necessari. Ecco perché io credo che l'educazione alla bellezza, l'educazione all'arte, al patrimonio debbano entrare anche nell'educazione civica, quindi nell'accompagnamento dei giovani e dei giovanissimi verso una piena consapevolezza appunto dell'essere cittadini, dello stare nel mondo. Ecco, prima Alessandro Del Puppo citava Hannah Arendt, che proprio dell'idea del cittadino agente appunto all'interno dello spazio pubblico a questi concetti ha dedicato scritti fondamentali. Quindi io ritengo che in questa bellissima conversazione che abbiamo fatto, così ricca, così complessa, l'elemento appunto dell'accesso al patrimonio culturale, alla bellezza, attraverso i musei, attraverso uno spazio realmente condiviso e compreso, ecco, sia forse il punto di incontro, no, di tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto insieme. E mi sembra che pensare ad un modo di essere cittadino anche attraverso la familiarità con il paesaggio e con i beni culturali possa costituire effettivamente una chiave vincente, che dovrebbe partire evidentemente dalla scuola, ma non soltanto, e che potrebbe per l'appunto favorire un livello di condivisione molto più forte. Io credo che quel dibattito a cui faceva riferimento Alessandro a proposito della nuova definizione di museo che si è svolta nel 2019 a Kyoto sia come dire uno snodo interessantissimo, perché il fatto che oggi i musei assumano un ruolo così importante nelle grandi questioni globali ci fa capire quanto importante stia diventando appunto il patrimonio nella idea di cittadinanza anche a livello appunto planetario, quindi al di là, diciamo, di quelli che sono i confini geografici e culturali.
Prima di dare la parola ad Alessandro Del Puppo, l'ultima rubrica di Voci Dipinte. Vi proponiamo, come ogni settimana, una rubrica che è curata dai nostri ascoltatori, che ci propongono una lettura personale di una o più opere d'arte. Sentiamo Patrizia Ferrari.
Prima della visita alla Pinacoteca mi sono chiesta: ma chi era? Chi era veramente Jean Corti? Dalla sua scarna biografia, fatta soprattutto di date dei suoi ricoveri al manicomio di Mendrisio, come lo chiamavano allora, poco trapela della sua vita privata, se non il suo stretto rapporto con l'emerito medico Olindo Bernasconi. Lo psichiatra è anche il depositario delle sue opere realizzate a Mendrisio. Ma Jean Corti è sopra ogni cosa artista, e ce lo dice lui stesso attraverso il suo autoritratto, un caleidoscopio di colori che permeano la sua persona fino a trasfigurarne i lineamenti, a beneficio della materica pennellata. Jean ci parla in modo simbolico attraverso opere e schizzi nei quali si intuisce la febbrile urgenza di fermare le sue emozioni. Nei suoi dipinti oltre alle opere realizzate nei dintorni di Mendrisio, ritorna più volte il tema della migrazione e del ritorno a casa, con una valenza che va oltre lo spostarsi da un luogo all'altro per necessità di lavoro. L'esule di Costis e tutti noi che vaghiamo nel nostro tempo con il nostro fagotto di incertezze sulle spalle. La vita terrena e vissuta è rappresentata unicamente come ricerca del divino, perché solo attraverso questa dimensione l'uomo ritroverà il suo equilibrio. Nel disegno carboncino la croce, un essere raggomitolato in forme, piegato sotto di lei. In lontananza le pie donne e un albero spoglio fanno da cornice alla scena del Golgota. Il dolore di questo essere umano, che con fiducia si sgrava del suo fardello e lo depone ai piedi della croce, abbracciandola come fa un bambino alle sottane della madre, mi ha raggiunta in modo sconvolgente e quasi fisico, come una rivelazione. È stato un momento intimo ed emozionale che ha travalicato per un istante il tempo. Jean era lì e mi parlava con la stessa urgenza con la quale realizzava i suoi schizzi a matita. Mentre tornavo a casa da Rancat, pensavo che non avevo bisogno di date, di etichette. Ora avevo la risposta alla mia domanda iniziale.
Erano i quadri di Jean Corti raccontati da Patrizia Ferrari. Siamo in conclusione e volevo lasciare la parola ad Alessandro Del Puppo. Irene Baldriga, parlavamo appunto di estetica e democrazia. E forse responsabili sono anche in parte i politici, pensiamo solo ai candidati presidenziali. Alessandro Del Puppo, dal discorso politico è quasi ormai del tutto assente la dimensione estetica, la dimensione della bellezza, ed è un capitolo appunto del saggio di Irene Baldriga. Che cosa ne pensa?
Devo dire che forse è meglio così, perché di estetizzazione della politica ne abbiamo avuto molti esempi nell'Europa degli anni 30, quindi è bene che il discorso politico sia distinto da quello, diciamo, più di carattere filosofico ed estetico. Piuttosto è vero il contrario, è vero invece che chi si occupa di questi temi deve nutrire, mantenere e diffondere anche una coscienza politica. Io personalmente tenderei non tanto ad assegnare questa responsabilità alla politica, quanto piuttosto a incaricare ciascuno di noi di mantenere fede, insomma, al nostro lavoro, al nostro mestiere, alla nostra vita quotidiana, tenendo anche a mente, difendendo questa possibilità politica, in fin dei conti, cioè di partecipazione civile ad una comunità che sicuramente si esplica non soltanto attraverso le leggi e le regole, ma anche attraverso l'analisi, la comprensione, la percezione e l'insegnamento della bellezza.
Su queste parole, questo augurio, io saluto e ringrazio i nostri ospiti: Irene Baldriga, storica e critica d'arte, ricercatrice all'Università Sapienza di Roma, e Alessandro Del Puppo, storico dell'arte, curatore, professore di storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi di Udine. Grazie anche a Gabriele Della Casa, la regia tecnica. Voci Dipinte vi dà appuntamento domenica prossima. Ci occuperemo di arte sacra e di una pubblicazione nuovissima sulle Madonne del Latte in Ticino. Non mancate. Da Emanuela Burgazzoli al microfono, un saluto, a risentirci con i programmi di Rete 2. Thank you.